Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Se con il commissario Ricciardi si mette a fuoco il ventennio fascista, con Sara si cerca di far luce sui misteri che coinvolgono i servizi segreti, con Mina Settembre si dà spazio a un po' di leggerezza, con i bastardi di Pizzo Falcone, Maurizio De Giovanni indaga sulle piccole grandi miserie della contemporaneità. I poliziotti del commissariato di Pizzo Falcone, che prende il nome appunto da una collina di Napoli, sono tutte persone un po' ammaccate dalla vita. Nel romanzo Pioggia, pubblicato da Einaudi, i bastardi devono indagare sull'omicidio di un anziano avvocato, Leonida Brancato, 87 anni. L'uomo era vedovo e con il figlio praticamente i rapporti erano stati interrotti da tempo. Era l'unico abitante di una palazzina di 3 piani con un appartamento in ristrutturazione. L'uomo è stato strangolato e preso a calci e però non ci sono segni di infrazione. Maurizio De Giovanni, partiamo proprio dai tuoi bastardi che sono un po' i reietti, sono stati cacciati da varie strutture della polizia per diverse ragioni. Nonostante però i successi investigativi, anche in questo romanzo si intuisce che continuano i pregiudizi nei loro confronti. Perché?
Ma sai, Alessandra, i pregiudizi sono difficili da cancellare. Ammettere che un pregiudizio ha avuto o ha un sovvertimento è un'ammissione di sconfitta. E questi sono tempi in cui quasi nessuno ammette volentieri la propria sconfitta. Quindi si rimane in attesa anche per molto tempo, di poter dire, visto che avevo ragione. Questo è un alimento a cui certi ego non sono disponibili a rinunciare. Questo è il principio di fondo. I bastardi di Pizzo Falcone si credono ormai stabili, ma restano precari, perché rimane una corrente forte di persone che all'interno della struttura della polizia se ne libererebbe volentieri. Se non altro per poter dire, fin dall'inizio io l'avevo sostenuto. Al di là di questo, però, come dicevi giustamente tu, i bastardi sono ammaccati, sono lesionati. Ognuno di loro ha una carenza, o più d'una, con la quale deve fare i conti. Ognuno di loro si porta un po' di lavoro a casa, ognuno di loro si porta un po' di casa al lavoro. E io credo che siano semplicemente realistici. Io credo che siano personaggi che ci somigliano. Il vero successo dei bastardi, il motivo del gradimento che riscuotono, è proprio nella riconoscibilità di quelle lesioni anche da parte nostra. Loro nascondono delle cose che poi, a veder bene, sono le stesse cose che nascondiamo noi.
Tutti i tuoi personaggi però sono sempre un po' dolenti, sia i bastardi di Pizzo Falcone, penso anche al commissario Ricciardi, a Sara Marozzi, insomma. Perché ti piace così tanto descrivere questi personaggi che hanno sempre, non dico che sono ai margini, però hanno sempre un po' qualche problema?
Ma sai, io scrivo romanzi neri. Il romanzo nero ha questa caratteristica, è molto difficile che le storie dei personaggi bianchi, cioè i personaggi che si occupano delle indagini, i personaggi che operano nel lato buono, non risentano del sistema nero. Quindi proporre dei personaggi felici all'interno, Aragona un po' lo è, personaggi felici all'interno di un'indagine nera, criminale, mi sembrerebbe quasi scorretto. Mi sembrerebbe quasi insensibile, superficiale. Come fai a guardare un cadavere preso a calci dopo e semplicemente sentirti bene con te e con la tua vita? Io credo che sia molto difficile.
Aragona, che tu citavi, è naturalmente un po' un outsider, insomma, perché fa anche ridere per come si veste, per come si comporta, sì, per come si rapporta agli altri bastardi di Pizzo Falcone.
Sì, io penso sempre che sia un personaggio di difficile reperimento, ma poi mi rendo conto, girando per strada, che di Aragona ce ne sono tanti, in effetti, quindi Aragona esiste, è vivo e lotta con lui, come si dice.
I bastardi di Pizzo Falcone hanno messo a punto un loro metodo investigativo. Loro si riuniscono, fanno queste riunioni, si raccontano un po' le impressioni, le intuizioni, anche i particolari apparentemente banali. È questo che li rende forti nell'indagine?
Il totale spesso è maggiore della somma delle parti. A volte succede. In una squadra non è detto che tutti quanti diano il 100%. C'è gente che dà l'80%, ma gente che dà il 120%, trovando negli altri il coraggio per reggere se stessi. E nei bastardi, ognuno di loro, confrontandosi con gli altri, scopre che le proprie debolezze possono essere viste anche in maniera più indulgente. E questo rende la squadra paradossalmente migliore. Io non credo che se tra i bastardi ci fosse qualcuno perfetto, gli altri riuscirebbero a lavorare come lavorano. Penso che sia proprio la complementarietà delle proprie imperfezioni la grande chance per la squadra.
E veniamo al caso di cui si devono occupare, anche se lo sappiamo, non possiamo mai dare troppi particolari per non togliere il gusto alla lettura. Però l'abbiamo detto, viene ucciso questo anziano avvocato penalista molto importante a Napoli. I primi sospetti ovviamente ricadono sul figlio, perché non avevano rapporti da tanti anni. In che modo i bastardi, diciamo, iniziano ad avviare le indagini, senza svelare troppo?
Ma i bastardi si trovano di fronte a un'uccisione che sembra non avere motivo. Questo avvocato non lavorava più da 10 anni. Era vedovo, la situazione familiare con questo figlio, con cui non si parlava, sembrava incrostata, consolidata, diciamo, nel negativo, ma comunque consolidata. Lui non aveva amici, non aveva persone contro, non aveva nulla nel presente. I bastardi a un certo punto si rendono conto che se non c'è niente nel presente può esserci qualcosa nel passato. E questa è una cosa che secondo me qualsiasi narratore dovrebbe tenere più presente. I personaggi hanno un passato. Non puoi raccontarli come se esistessero solo in quel libro. Tener conto del passato dei personaggi, secondo me, è molto importante per qualsiasi tipo di letteratura, ma per la letteratura nera ancora di più.
A proposito di passato dei personaggi, di volta in volta nei romanzi in cui sono protagonisti i bastardi di Pizzo Falcone si fa un po' il focus su quello che accade nella vita di alcuni di questi personaggi e anche sul passato. Per esempio, prendo l'ispettore Lo Iacono, detto il cinese, che tra l'altro è il personaggio che ha dato il via alla saga, insomma alla serie sui bastardi di Pizzo Falcone. Questa volta ha qualche problema con la figlia Marinella di 18 anni che inizia ad andare male a scuola, improvvisamente diventa silenziosa. Ecco, qui è descritto secondo me molto bene un padre preoccupato per una figlia che in quel momento non comprende, e però Lo Iacono come reagisce?
Un padre single, preoccupato per una figlia. Quindi non hai una moglie,
perché lei vive
una madre,
con il padre.
Sì, non hai una madre a cui chiedere ma che ha Marinella e da cui sentirsi in qualche modo rassicurato. Lui poverino non ce l'ha questo e si ritrova a dover chiedere un aiuto esterno. Volevo mostrarla questa cosa, cioè la genitorialità imperfetta, la precarietà. C'è anche in Ottavia, c'è anche in Alex come figlia. Credo che sia una declinazione che c'è qui di parte dei personaggi, questo esercizio del proprio essere genitore tra mille difficoltà.
C'è anche in Elsa, per esempio.
In Elsa, come
in
no.
Elsa con la figlia Vicky, che sembra essere più adulta di sua madre
molto
stessa.
Più adulta.
Sembra che si siano dati il cambio, insomma.
Sì, io mi diverto molto, perché nei bastardi ho Aragona da un lato e Vicky dall'altro, che sono speculari in realtà. Una, poverina, è troppo intelligente per la sua vita e per la sua condizione, l'altro è troppo stupido per la propria vita e la propria condizione.
E per la proprietà anche.
Sì, sì, e quindi mettere queste due solitudini intellettuali a confronto è una cosa che mi diverte moltissimo.
E la genitorialità tocca anche Romano, perché non ci dimentichiamo, sì, che lui ha ripreso i rapporti con la moglie dalla quale si era separato, perché il suo sogno sarebbe adottare o quantomeno prendere in affido la bambina che aveva trovata, Giorgio, nel cassonetto in una puntata precedente, diciamo, dei bastardi. Sì. Ecco, Romano come vive l'aspirazione alla paternità?
È proprio così, anche quella è una genitorialità imperfetta. Romano è di fronte a un bivio, Romano in questo libro è forse il personaggio più sottoposto a trazione da due forze che sono l'una opposta all'altra. Da un lato il suo desiderio di adozione di questa bambina. Questa adozione di questa bambina implica, per la legge italiana, la necessità o perlomeno il maggiore aiuto da una coppia stabile. Ma lui è innamorato ed è innamorato di un'altra donna. Quindi, paradossalmente, un amore o l'altro, e soprattutto la consapevolezza da parte sua di non poter essere comunque felice. Perché in ogni caso, qualsiasi scelta faccia, gli mancherà l'altra parte. E quindi forse è il personaggio con cui involontariamente sono stato più perfido.
Maurizio Di Giovanni, ormai ci conosciamo da tanti anni, qui noi al Cacciatore
di
Libri.
Più di quanto siamo disposti ad ammettere.
Non lo diremo mai. Vorrei fare un gioco a questo punto con te. Io ti cito i tuoi personaggi seriali e tu mi dici che cosa metti in loro, cioè a che cosa ti servono dal punto di vista narrativo, in modo proprio così, botta e risposta. Commissario Ricciardi, che cosa ti permette di esprimere?
Commissario Ricciardi è l'ipotetico guardaroba della mia anima e il mio smoking. Cioè un grande classico, molto emotivo, molto tenero, molto dolce, ma anche forte e anche disgraziato. A Ricciardi io faccio riferimento sempre con molta tenerezza, perché è stato il primo e quindi gli devo l'affetto che si deve al primo figlio, però è anche forse quello che ha un orizzonte di periodo più limitato, perché vive in un'epoca di cui conosciamo purtroppo il seguito, e questo è molto triste.
Sara Morozzi.
Sara Morozzi è il mio total black, è il mio voler passare inosservato e guardare le cose dall'esterno. Sara Morozzi è l'ascolto, ha la grande capacità dell'ascolto, e chi meglio di te, che fai meravigliosamente la radio, sa bene che l'ascolto è un superpotere. Chi ascolta ha una chance in più, ha un vantaggio. Siamo tutti impegnati a parlare, ma se ci mettessimo un po' ad ascoltare, io credo che avremmo maggiori chance di passare, di traghettare questi tempi.
Mina Settembre.
Mina Settembre è la passione civile, è il non rassegnarsi a un mondo che va in una certa direzione. Mina è combattiva, è forte, è resistente e soprattutto è fuori posto. E il fatto che sia fuori posto me la rende sempre simpatica.
I Bastardi di Pizzo Falcone.
I Bastardi di Pizzo Falcone nel mio armadio sono i jeans, quelli che metti sempre, anche se non sono mai propriamente adatti. Ma non sono mai totalmente fuori luogo. Sono troppo caldi d'estate, troppo freddi d'inverno, però finisce sempre per mettere i jeans, perché sono quelli a portata di mano, sono quelli più comodi, belli nella loro imperfezione, belli per la loro imperfezione.
Ultimissima domanda, trasposizione in serie TV dei tuoi personaggi, come vivi questa esperienza?
Ma sai, è una delega di creatività. Tu li hai in mente in un determinato modo, finisci per metterli in comune con altre belle creatività, che sono quelle di registi, attori, direttori della fotografia, scenografi, sceneggiatori, anche costumisti. Quindi vedi un prodotto che è diverso dal tuo, però non puoi non provare la tenerezza nel riconoscere quella parte di te che rimane ancora, il loro DNA.
Grazie a Maurizio De Giovanni, ora in libreria con Pioggia per i Bastardi di Pizzo Falcone, pubblicato da Einaudi. Grazie.
Grazie a te.
Il Cacciatore di Libri.
La malattia di un padre vista con gli occhi del figlio. Il padre Gino fa il macellaio e un giorno, tagliando la carne, si ferisce ad un dito. Da quel momento in poi inizia una sorta di parabola discendente. La malattia, le cure a Parigi e il figlio che narra quanto accade. Parliamo del romanzo Invernale di Dario Voltolini, pubblicato dalla Nave di Teseo. Dario, la narrazione del padre è uno sicuramente dei capisaldi della letteratura. Perché tu hai scelto di raccontare il padre, ma nel momento, come dire, della fragilità, della debolezza e dunque della malattia?
perché quello è stato il momento principale della vita di tutta la famiglia mia, sua ovviamente, ed è come periodo è quello che ha avuto più cose dentro, più era più paradossalmente ricco, perché come si può dire, lui era un lavoratore incallito e si poteva descriverlo così. Invece capita questa cosa quando è ancora giovane e si scombina tutta la sua regolarità, e nello scombinarsi di questa regolarità vengono fuori tante cose che lui teneva dentro chiuse perché non erano all'ordine del giorno. E quindi io vedo da un lato papà che sfiorisce e dall'altro papà che fiorisce. È sempre stato dentro di me così questo momento, e poi alla fine ho trovato il modo di raccontarlo parecchi anni dopo, quando probabilmente mi sono sentito in grado di usare il mio linguaggio per fare questa narrazione, che ha preso poco nella scrittura, ha preso meno di 2 mesi, per cui l'ho fatta velocemente. Infatti sono sempre stati quelli, però fidarmi di poterli raccontare è successo solo 2 anni fa.
C'è bisogno quindi di una distanza per uno scrittore, di una distanza proprio di tempo da quello che accade nella propria vita o anche da quello che si osserva accadere nel mondo per poter poi narrare una storia?
Ma in assoluto no, non direi. Ci sono tantissimi testi molto belli che sono a ridosso degli eventi. E poi tra l'altro io continuo a pensare che la distanza non è stata tanto dagli eventi in quanto emozione o ricordo, ma è stata una distanza che mi è servita per credere nelle mie capacità narrative più che altro. E quindi devono esserci delle maturazioni, però non sono emotive. Cioè io non penso di aver elaborato il lutto 40 anni dopo, no? Però ho elaborato delle cose. Probabilmente la principale è fidarsi di riuscire a scriverlo.
A proposito dello stile narrativo, le prime pagine sono veramente quasi una botta allo stomaco, perché Gino, il papà, il padre, siamo alla metà degli anni 70, fa il macellaio e si descrivono proprio delle scene del suo lavoro nel momento in cui taglia queste carni. Ecco, l'ho trovato anche a tratti letterariamente disturbante, nel senso che hai usato delle immagini forti con poche parole, con pochi aggettivi. Sembra quasi una scrittura costruita per immagini. Era questa la tua intenzione?
Sì, la mia intenzione era quella di fare una mescolanza di ritmo e di immagini. Infatti penso ci siano pochi colori a parte il rosso, e mi hanno fatto notare non ci sono odori, e quindi evidentemente il campo era ristretto lì, ma è stato per me importante cominciarlo così il libro, anche perché quando da bambino, da ragazzino andavo a trovare papà che lavorava, questa cosa qui mi impressionava anche a me, quindi l'impressione anche figurale, no, che avevo avuto mi è servita poi per scriverlo
per
da adulto,
certo.
da vecchio anzi è una cosa
quindi
che
hai recuperato quelle immagini,
sì,
che erano,
sì,
del,
sì,
te bambino, insomma.
Sì, che poi io un pochino ho lavorato lì dentro, quindi facevo poche cose, come del resto dico, non ero in grado di fare i lavori pesantissimi, però fino a spaccare la testa di un agnello, queste cose qui sì. Quindi c'è un coinvolgimento che mi pareva anche come dire giusto per uno scrittore che ha fatto quella cosa lì, che non è consueta, è uno dei mestieri, raccontarla per poter dire a chi legge un po' come ci si sente, no? E io il disturbante l'ho provato, ma anche l'emozionante ho provato, perché effettivamente è come essere dentro un orologio tridimensionale dove tutte i bilancieri vanno a posto, tranne che nel caso di un incidente.
Ecco, questo è un romanzo in cui si parla anche di tutto il mondo del lavoro che gira intorno a Gino. Lui fa il macellaio, lavora al mercato. È un mondo, quello della metà degli anni 70, in cui c'è una certa etica del lavoro che tu racconti. Etica proprio che riguarda il mestiere del fare, proprio con le mani. È un mondo verso il quale tu provi nostalgia?
Ma al netto del fatto che ero molto più giovane.
Certo, che tu l'hai visto come sì. Ventenne sostanzialmente.
No, nostalgia no, però è un lasso di tempo molto ricco di cose per chi scrive, per chi ragiona. Sull'etica, per esempio, c'è da dire questo, era l'etica del lavoro del dopoguerra, quindi non è un'etica di quella protestante, è un'etica di forza, di azzardo anche, no? Di accelerazione per accumulare, perché si veniva fuori da un incubo, no? La mia famiglia ha cominciato a lavorare nel dopoguerra, quindi tutta questa accelerazione che metto anche nel gioco dei coltelli è funzionale al fatto che era un momento di grande era ancora un momento di grande accelerazione che poi si è un po' andato assopendo, no? E poi c'è l'azzardo, perché si faceva il passo, come si dice in Piemonte, più lungo della gamba, no? Però spesse volte si andava quindi più lontano, e quindi io è di quella vitalità lì che ho, più che nostalgia, un ricordo chiaro. Tra l'altro poi mi sono reso conto che racconto una Torino un po' inedita rispetto a quello che si pensa della città, perché non è una città industriale per sé commerciale, non ci sono gli anni di piombo, ci sono gli anni di acciaio, inox, no? E quindi è un po' collaterale, ma gli anni 70 sono tantissime cose, è descrivibile, perché dopo veramente i conti su quelli li abbiamo fatti, sul dopo è ancora un po' in fieri, non si capisce se sono finiti, siamo ancora in mezzo, cosa sta capitando.
La parabola discendente, l'ho definita così, del padre inizia nel momento in cui si ferisce durante il suo lavoro, sta tagliando delle carni e si ferisce ad un dito. Questo taglio sembra quasi avere un valore simbolico, perché tu a un certo punto scrivi: nello squarcio aveva trovato una via d'uscita, qualcosa che gli premeva dentro da tempo, da sempre, e con un punto di domanda. E quindi aver richiuso dapprima l'urlo e poi i tessuti del pollice, aver compresso le forze in espansione, averle ricacciate dentro, aveva avuto un esito, delle conseguenze? Ecco, effettivamente hai voluto creare quasi un valore simbolico di quel primo taglio.
Sì, perché un valore simbolico è narrativo, nel senso che è l'incidente che permette a una storia fin lì, benché ritmata, benché caotica, benché tutto quello che vuoi, è ordinata. Quindi lì è l'ingresso nella narrazione del caos che ti sposta le cose. Quindi narrativamente sì, simbolicamente anche, perché come dico nel libro, lui caccia un urlo ovviamente, ma subito lo richiude, perché lui come persona era una persona centripeta, no? E lì viene fuori una cosa che subito si richiude. Allora mi chiedo, se questa cosa che lui aveva dentro, che era in espansione, si fosse espansa, chissà cosa sarebbe. Se invece viene compressa, dove va? No, magari non so, fa dei danni, va nel profondo, fa la sindrome cinese, buca dall'altra parte. Mi sono fatto quell'immagine lì. Quindi sì, simbolico, metaforico, non, dal punto di vista medico non ha nessun nesso con quello che capita dopo, no?
Assolutamente no, perché poi la malattia è un'altra.
È un'altra, sì, però è il
e l'episodio è un po' che segna.
Star male comincia lì.
Fra l'altro c'è un punto nel romanzo in cui tu scrivi: più del dolore che in lui lancia un urlo ormai costante senza suono, la sua espressione segnala, e solo talvolta, il sentimento dell'inaspettato. Ecco, c'è l'elemento della, forse la dico male, della meraviglia, di qualcosa di inaspettato nella malattia?
Sì, sì, c'è, molto potente, è molto potente, perché nella sua conformazione è di tutti quelli che hanno un lavoro così rigorosamente costruito e anche una personalità così dedita a quello, soprattutto quello che non entra dentro lo schema è una sorpresa, no? Faccio il paragone con lui, è stato anche calciatore, no? E lui, in quanto calciatore, non più calciatore da tempo, riusciva però a vedere delle cose alla televisione che gli altri non vedevano, perché aveva la padronanza di tutto il terreno di gioco, no? E qui è come se arrivasse un cross da Marte, quindi è chiaro che è una sorpresa. Cosa ne faccio di questa cosa qua, di cui non sapevo niente, che adesso però è la parte centrale della mia vita? Quindi sì, c'è una stupefazione, sì, sì, sì.
Ecco, l'inaspettato colpisce sicuramente il padre, ma colpisce anche il figlio. Il figlio che racconta delle terapie, delle cure che tentano di fare a Parigi, insomma, tutte le evoluzioni della malattia. Ma qual è, con quale sguardo il figlio guarda il padre nel momento della fragilità e del dolore?
Questo è veramente complicato, non complicato perché non lo so, ma perché è pieno di elementi. Allora, intanto io scrivo questa cosa avendo 15 anni più di quelli che ha avuto mio papà in dote di vivere. però all'epoca ero uno di 23 anni, ma la figura di papà giganteggiava da quando ero piccolo, quindi lui è quello grande e io sono quello piccolo, lui è comunque quello grande anche se io sono cresciuto e adesso io sono molto cresciuto, però mi carico sulle spalle di raccontare, quindi sono io il capo in questo momento qua, però io mi nascondo dentro il libro perché io l'io personaggio è piccolino, rimane piccolino, e la stupefazione era anche molto mia perché io vedevo un personaggio che era il mio papà, che faceva delle cose che faceva solo il mio papà, e poi vedo che comincia a fare delle cose che sono strane, cioè vedo che ha degli altri pensieri, immagino che faccia delle cose perché magari fa un minuto di ritardo per uno che non l'ha mai fatti, chissà cos'è, no? Poi vedo che si concentra, pensa, e io penso a cosa pensa, io penso che pensa alla malattia, ma noi non ci siamo mai tanto parlati di quello che stava vivendo, però è come se l'avessimo vissuto insieme, per cui tanta stupefazione sua, tanta stupefazione mia, e un po' in parallelo, e questo anche credo che sia il racconto di un rapporto che non è esplicitato, no? È un rapporto proprio fortissimo, è un rapporto fortissimo non detto, oppure triangolato parlando da altro, calcio, non so, cioè,
della malattia massima. Non si parla,
si è parlato una volta sola praticamente, poi, però se la si è vissuta, nel senso che non era una cosa rimossa, non era rimovibile, ecco, più che altro era lì sotto gli occhi di tutti.
Grazie a Dario Voltolini, ora in libreria con Invernale, pubblicato dalla Nave di Teseo. Grazie
a voi.
E anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto. Grazie in regia Gianmarco Ferronato e Andrea Roccabella. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del programma in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri /Radio24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.